Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre Gianluca Gifuni in vostra compagnia, tra poco con noi anche Enzo Rambone, figlio del mitico Gennaro Rambone, come con noi ogni venerdì, e Tony Mola in regia. Ma siamo a due giorni da Napoli-Inter, una partita che potrà dire tanto anche sulle possibilità di riaprire il discorso scudetto. Il Napoli a meno 8 dai nerazzurri con un risultato positivo, cioè una vittoria, si avvicinerebbe la squadra azzurra ai nerazzurri e riaprirebbe di fatto la questione legata alla lotta scudetto. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta. I temi di oggi a due giorni da Napoli-Inter con Mazzarri che non parlerà, non ci sarà conferenza stampa domani della vigilia, quindi ci ritroveremo direttamente con la partita domenica sera al Maradona. I temi sono la condizione fisica che è venuta meno sia con l'Atalanta che con il Real Madrid nel secondo tempo e la fase difensiva. Il Napoli ha subito più di un gol a partita in media. C'è certamente una fase difensiva da registrare, una condizione fisica da migliorare giorno dopo giorno. Mazzarri è chiamato e lo sa a questo tipo di lavoro e il tempo stringe, perché a due giorni dall'Inter qualcosina dovrebbe migliorare in vista di questo match così importante. Confermato Meret, dovrebbe giocare Osimhen dal primo minuto. Intanto mi fa molto piacere sapere che è apprendere che il 7 di dicembre al Comune di Napoli, dopo l'approvazione della Giunta Comunale di Napoli su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, darà la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti, il tecnico dell'ultimo scudetto azzurro e attuale commissario tecnico della nazionale. Buon pomeriggio a Enzo Rambone.
Salve, buon pomeriggio.
Tra poco ci collegheremo con Pasquale Tina per le ultimissime da Castel Volturno, anzi è già con noi Pasquale. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno Pasquale. Allora, dicevo, condizione fisica e fase difensiva sono i due tarli in questo momento, le due cose da mettere a posto in casa Napoli. È chiaro che c'è bisogno di tempo per lavorarci su, però il tempo stringe in vista della partita di domenica sera, quindi qualcosa andrà registrato.
No, io immagino insomma che Mazzarri metta un tassello alla volta. È chiaro che non c'hai quelle settimane di tipo, no? Ti ricordi? Parlavamo sempre quando c'era Mazzarri della settimana tipo. Adesso le grandi squadre le settimane tipo ce l'hanno qualche volta, è una rarità. Napoli avrà 5 giorni tra l'Inter e la Juventus, perché con la Juventus si gioca venerdì, visto che poi martedì c'è la sfida decisiva con il Braga martedì 12. Mi aspetto, secondo me il Napoli è un po' in crescita fisicamente, cioè contro l'Atalanta ha fatto 45 minuti, con il Real Madrid ha tenuto 60 più di un'ora, quindi immaginiamoci insomma che contro l'Inter possa crescere questa tendenza, che immagino insomma sia fondamentale, perché gli ultimi 20 minuti contro il Real, Gianluca, a prescindere poi dall'errore di Meret, non uscivi dall'area.
No.
E quindi questo vuol dire che l'avversario stava facendo di più e poi alla fine il gol lo trova, perché poi quando giochi contro questi avversari rischi insomma di prenderlo il gol, visto che hanno grandi individualità. Per quanto riguarda la fase difensiva, Mazzarri secondo me ci sta lavorando, ci ha lavorato pure con l'Atalanta, qualcosa si è visto pure secondo me nei 65 minuti contro il Real, l'ultimo gol diciamo lo considero una logica conseguenza poi di un assalto finale. È chiaro che lì paghi anche magari delle individualità che non sono proprio diciamo in questo momento in un momento di grande condizione, quindi non c'è soltanto una questione di fase difensiva ma anche di individualità che magari sbagliano. Di sicuro l'emergenza a sinistra te la porti dietro e rappresenta un problema. Di sicuro Rachmani non ha vissuto un grandissimo momento di forma in questo periodo, ma Rachmani è reduce anche da un infortunio. Nathan ha palesato qualche limite, contro il Real. Quindi secondo me poi si combinano le due situazioni, c'è una fase difensiva che devi registrare, però Mazzarri lo sta facendo perché vediamo una squadra più compatta, più corta, una squadra che non si allunga, no? Come capitava con Garcia. Però poi a volte ci sono anche le individualità, e quando sbagliano le individualità contro squadre del genere poi paghi.
Senti Pasquale, arrivano già molti messaggi sull'esterno difensivo. Buongiorno, scrive Massimo da Napoli. Nell'attesa che guariscano i terzini non si potrebbe provare un 3-5-2 con Zerbin quinto a sinistra? Ti chiedo, non ha intenzione di cambiare Mazzarri, giocherà ancora Juan Jesus quarto a destra di difesa, e poi passiamo al capitolo Osimhen, senza trascurare quello di Zielinski che è uscito dal campo con un acciacco a Madrid, dal Santiago Bernabeu.
Allora, sull'esterno di sinistra Mazzarri non parla, magari parlerà dopo la partita.
Anzi, qualcuno vuole sapere il perché no, perché di solito quando c'è la partita di Champions non parla, perché ha parlato prima e dopo la Champions mercoledì, quindi martedì sera, ha parlato mercoledì dopo la partita, parlerà dopo la partita di domenica, dopodomani, sì. E quindi il Napoli ha deciso di non farlo parlare.
Immagino che parlerà insomma la vigilia della partita con la Juventus, visto che passeranno 5 giorni. Sì. Io immagino che giochi Juan Jesus di nuovo, onestamente, cioè vado un po' controcorrente. Io non penso che Juan Jesus sia stato così disastroso contro il Real Madrid. È chiaro che
con l'Atalanta peggio, con l'Atalanta peggio sicuramente.
Sì, non è chiaro che non è l'esterno che sale, accompagna l'azione, però insomma magari dà più posizione, attento. Io credo che continui a giocare lui, poi è evidente insomma che non basterà solo lui, perché non penso possa giocarle tutte le partite, visto che con tanti impegni ravvicinati rischia. Lo chiedono tutti, però a questo punto appena possibile magari lo chiediamo a lui. Evidentemente Nathan a sinistra è una soluzione che in questo momento non gli piace, o non lo ritiene meglio Juan Jesus. Poi decide l'allenatore, noi decidiamo noi. Su Zanoli, secondo me, è un giocatore che può dare qualcosa sulla fascia, perché ha grande fisicità e ha grande corsa. A naso non credo che lo faccia contro l'Inter.
Osimhen?
Guarda Gianluca, io penso che Osimhen giochi titolare
dal primo minuto.
Non sarà al 100% contro l'Inter, ovviamente, però immagino insomma che la condizione sia in crescita. A parte insomma che l'ha detto Mazzarri nel post partita, insomma che l'idea è quella di farlo giocare titolare, altrimenti non avrebbe avuto senso il cambio programmato con Simeone al 45esimo. Cioè, il Napoli gli ha fatto disputare 45 minuti contro il Real Madrid, evidentemente per aumentare il minutaggio contro l'Inter. Magari non saranno tutti i 90 minuti, possono essere 65-70 minuti, e stai lavorando per portarlo al top della forma. Presumibilmente sarà al top della forma il 7 dicembre, il 28 dicembre contro la Juventus, però è chiaro insomma che il Napoli si aspetta un Osimhen in crescita già domenica, perché Osimhen è un fattore che può spostare sicuramente la partita a favore del Napoli. Sappiamo tutti della grande importanza di questa partita di domenica. Il Napoli
senza Osimhen il Napoli sarebbe, diciamo così, partirebbe senza il suo carro armato, quindi contro l'Inter Osimhen è fondamentale.
Ma Gianluca, la partita di domenica secondo me è veramente un crocevia, perché ti dice che tipo di campionato farai, se tornerai a lottare per lo scudetto
o per un posto 5,
o per un posto Champions con il quarto posto. Non credo che esistano mezze misure, quindi è una partita che il Napoli deve provare a vincere, cercando Gianluca di migliorare anche le cifre al Maradona, perché queste due vittorie su 8 partite rappresentano davvero in questo momento
un record negativo storico, quasi.
È il macigno che di fatto ha allontanato il Napoli dall'alta classifica, perché poi il Napoli fuori casa va benissimo, è in casa insomma che il rendimento è da bassa classifica.
Vabbè, ma con Garcia adesso sarà la prima di Mazzarri in casa,
sì, esatto, perché poi Mazzarri ha giocato 2 in trasferta, quindi sarà pure il suo ritorno al Maradona, quindi immagino insomma che sarà emozionato, come è stato emozionato alla prima conferenza stampa. Immagino che sarà emozionato pure al ritorno a Fuorigrotta. Quando c'era lui si chiamava San Paolo, adesso si chiama Maradona, però come dire, l'atmosfera e la cornice sarà quella.
Zielinski, Pasquale, giocherà, ce la fa a recuperare?
Aspettiamo che finisca l'allenamento. Il Napoli adesso è in campo, È una botta quella con Rudiger, se non ci sono problemi io penso di sì, altrimenti credo che possa giocare Elmas.
Va bene, tutto chiaro, ovviamente ci risentiremo con Pasquale Tina nel corso delle prossime ore per aggiornamenti, soprattutto su Zielinski, per capire quali sono le condizioni del calciatore polacco. Grazie Pasquale. Ciao. A più tardi con Pasquale Tina. Enzo Rambone, un flash insomma sul momento del Napoli. La qualificazione Champions è intatta, nel senso che a Napoli basta un punto con il Braga, addirittura potrebbe perdere anche 1-0 ed essere qualificata agli ottavi di finale il 12 dicembre. Adesso testa all'Inter dopodomani, alla Juventus venerdì 8 dicembre, perché sono è un crocevia fondamentale, dicevamo poco fa, ed è proprio così.
Sì, no, diciamo che noi ci stiamo avviando verso due certezze. La prima è che difficilmente rivedremo il Napoli di Spalletti, e questo per tanti motivi che non sto qui a elencarne. E l'altra certezza è che vedremo un Napoli determinato, concentrato, battagliero, con la giusta carica agonistica. E questo, diciamo, è più che sufficiente, considerando il valore della rosa del Napoli, per poter logicamente occupare il terzo o il quarto posto in classifica. Logicamente, se dovessi vincere con l'Inter e fare risultato anche a Torino con la Juve, si apre uno spiraglio diverso che porta il Napoli anche a poter lottare per lo scudetto.
Ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Michele Plastino e poi dopo di lui Antonio Giordano, telefoni aperti allo 081 636 363 per tutta la puntata sino alle 13. A tra poco.
Marte.
Beh, quella di domenica sera è anche la sfida tra due grandi bomber, due grandi centravanti, Lautaro Martinez e Victor Osimhen. Uno è primo nella classifica cannonieri con 13 reti, l'altro, che ha avuto un infortunio, quindi è stato fuori per un po', è fermo a 6 gol. L'anno scorso vinse la classifica cannonieri Osimhen, quest'anno Lautaro sembra essere inarrestabile, ma comunque una bella sfida a distanza. Enzo Rambone qui con noi, buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, Toni Mola in regia, i telefoni aperti allo 081 636 363, e chissà quanti avranno voglia di rivolgere una domanda a Michele Plastino. Michele, buon pomeriggio.
Oi, buon pomeriggio a te Enzo, buon pomeriggio.
Senti, ma Napoli-Inter di domenica, con l'Inter a più 8 dal Napoli e con la possibilità di avvicinarsi a meno 5 e di riaprire sotto certi aspetti la lotta scudetto, è un crocevia fondamentale per capire il Napoli per che cosa, diciamo così, lotterà quest'anno, no? Per quale obiettivo?
Ah, beh, è indubbio quello che tu hai detto, cioè ci mancherebbe altro, certo, nel senso soprattutto con tutti gli scongiuri del caso, in caso di esito negativo sarebbe un addio praticamente definitivo a una certa aspirazione, no? Invece è una vittoria, non ti garantisce niente, però ti permette di pensarci, che non è poco.
Ti permette di pensarci. Michele, ci sono già amici al telefono, c'è Antonio per esempio allo 081 636 363. Antonio, buon pomeriggio.
Buongiorno, un saluto, buongiorno signor Michele. È un onore parlare con Michele Plastino.
Grazie.
Volevo fare una domanda, perché io vi seguo quasi tutti i giorni a questo orario, lavorando in auto. Qualche giorno fa, Gianluca, correggimi se faccio un errore, una persona che chiamò, un competente vostro, disse, parlo di Simeone come se dovesse fare un piacere, ma Zarri ha fatto...
Sì, sì, caso. Era Gaetano Imparato della Gazzetta dello Sport.
Non ricordo, ok.
Ex Gazzetta, cioè, addirittura la chiamò.
Appunto che Simeone... Osimhen è un mostro, attenzione, fisicamente Simeone come attaccante, che abbiamo il migliore secondo me come killer instinct in aria, cioè nel senso che
attacca la profondità in area di rigore,
attacca lo spazio, ti crea comunque spazio alle mezzali, cioè per me Simeone è tanto sottovalutato, non so voi come la pensate, per me Simeone potrebbe essere il futuro di questa squadra insieme a Raspadori.
Va bene, però... grazie Antonio, è tutto chiaro. Grazie, sentiamo Michele Plastino che ne pensa. L'altra volta, insomma, in maniera un po' irriverente, Gaetano Imparato parlò di Simeone, che noi invocavamo in campo già dall'inizio della settimana con Real Madrid, e così è stato. Poi ha giocato lui dal primo minuto, segnando un gol e giocando anche bene fin quando è stato in campo.
Sì, non è in discussione per me un giocatore come Simeone. Per carità, non stiamo parlando di Pelé, però stiamo parlando di un giovane, bravo, e che comunque è importante in certe situazioni, perché poi non ce lo dimentichiamo, lui, come dici tu, è un attaccante d'aria di rigore. Questo è un termine antico, attaccante d'aria di rigore, mi piace perché fa parte della terminologia antica,
quella storica, la tradizionale del calcio.
Sì. Però è uno che può giocare anche esterno, Simone. Cioè è un giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe nella rosa. Poi quanto utilizzarlo poi dipende dalle varie circostanze, perché vale anche per Raspadori, che per me, a mio avviso, poi invece ho sempre detto è uno che gioca bene, per me il suo ruolo è quello dietro la punta in un eventuale 4-2-3-1. Entrambi non sono potentissimi, anche questo va ricordato, ecco perché poi eventualmente non si può mai fare a meno di uno come Osimhen, perché oltre ad essere bravo tecnicamente è anche molto potente e robusto. Però voglio dire, non credo che debba essere l'oggetto di processi appunto uno come Simeone.
0816363636. Michele, condizione fisica non al top del Napoli, lo ha dimostrato sia con l'Atalanta che con Real Madrid, calando nel corso della ripresa, e difesa, fase difensiva ancora non registrata, perché insomma, il Napoli finora ha subito più di un gol a partita, e c'è qualcosa da rivedere in queste due fasi, e questo è il lavoro che deve fare Mazzarri, ma è una corsa contro il tempo, perché domenica c'è l'Inter, poi l'8 dicembre c'è la Juventus, in due match cruciali, come dicevamo.
Allora, fisicamente ovviamente è in mano alla preparazione atletica, e Mazzarri si è sempre avvalso di professionisti veri, no? Da questo punto di vista, e bravi. Sì, c'è poco tempo, però tutto si può fare. Mentre per quello che riguarda quello che tu hai chiaramente giustamente definito fase difensiva, io ero in televisione lì a Teleclub Italia durante la partita e subito dopo, e spesso c'era la critica alla difesa, avevo sottolineato proprio il fatto che quando si parla di questo, al di là di qualche errore individuale, è più corretto usare il termine che hai usato tu, cioè la fase difensiva che va rivista. Perché? Perché già con Graziano, che aveva allentato un po' certe idee che erano quelle di Spalletti, poi è la difesa quella che ne risente di più. Vale anche per quello che riguarda la partita con il Real Madrid. Perché? Perché Mazzarri, come avevamo detto, no, anche nel corso di precedenti telefonate, non avevo dubbi sull'intelligenza di Mazzarri, che si sarebbe riproposto con il 4-3-3 caro non solo a Spalletti ma ai tifosi e soprattutto anche ai giocatori, per cui è stata una mossa di grande intelligenza. Però non ci dimentichiamo che lui ha sempre fatto del 3-5-2 e addirittura 3-6-1 la sua arma migliore, per cui si è adattato. Bisogna dargli un po' di tempo, perché per esempio non abbiamo visto, come non lo vedevamo neanche in Garcia, ma sì con Spalletti, nessun pressing vero. Cioè, pressing vero significa squadra corta, squadra che pressa magari alta, squadra che si accorcia, e quella difende di più la difesa, perché poi se la difesa si trova invece in inferiorità numerica, è chiaro che qui può subire delle conseguenze vere. Era stato criticato tanto Garcia, no? Vi ricordate, per quel gol famoso, però voglio dire, ho visto queste cose anche contro il Real Madrid, ma diamogli il tempo di un adattamento e anche di uno studio. Ma lui l'ha detto Mazzarri, con la sua giusta umiltà, che stava studiando quella che era la squadra di Spalletti, e siccome confido nella sua intelligenza, vedrete che a breve sistemerà, a mio avviso, anche questo.
Massimo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca, un saluto a grande Michele, e gli volevo fare gli auguri per la sua radio sportiva che oggi compie 13 anni.
Ah, auguri, vedi, auguri.
Ah no, e allora vi voglio dire questo, grazie, perché non mi io certo che ce l'ho nel cuore, ma non mi sarei permesso, perché sto trasmettendo in questo momento da una splendida radio Campana, che è appunto Radio Marte, che è infatti la mia eccezione, perché quando faccio gli accordi ogni anno dove ho un'esclusiva dico sì, però attenzione, a parte Napoli dove c'ho anche Radio Marte. Ti ringrazio, mi hai dato questa opportunità.
Michele, ti hai
13 anni Radio Sportiva.
Auguri, sì, davvero a Michele Plastica, Radio Sportiva.
Grazie,
Massimo, hai una domanda per Michele?
Allora, volevo fare la domanda a Michele. Michele, ti do del tu perché ti reputo un amico, perché ti seguo da Coltino, certo, da tanti anni. Certo. Senti Michele, secondo te è arrivato il momento di fare un passaggio di consegne, cioè di mettere Gollini titolare e Meretti per adesso in panchina?
Grazie Massimo.
Ti ascolto per radio, ciao. Grazie. Ciao.
allora.
Tu sai che Meretti è stato praticamente bombardato dalle critiche negli ultimi
giorni. No, ma sai perché sorrido, no? Conoscerai anche tu sicuramente appunto il mio collega che ho lì a Teleclub, che è Salvatore Savino, che a cui io dico sempre da tempi non sospetti che deve essere successo qualcosa di personale tra lui e Meret, perché è una critica continua al di là a volte di quello che succede, come è successo ultimamente. Allora, sai, io Meret lo conosco dagli albori, nel senso che mi era piaciuto quell'acquisto perché ne avevo intuito le qualità tecniche, reattive. Certo, non ha dato grande seguito a tutto questo, no? Poi Spalletti era stato molto abile nel sorreggerlo anche un po' psicologicamente, aveva capito che un grande problema era un po' l'insicurezza. Poi ogni momento è anche un po' sfortunato, perché in ogni momento che sembra in grande ripresa poi succede qualche cosa. Però, anche suscitando la ira degli ascoltatori di Radio Marte, dico, ragazzi, chi ha giocato in porta qualche volta nella vita sa benissimo che non è solo la deviazione di un giocatore che può compromettere la posizione del portiere in porta mentre c'è un tiro, ma anche il rimbalzo falso del pallone. Se rivediamo quell'azione vedremo che quel pallone fa un rimbalzo stranissimo e più alto di quello che poteva essere nella previsione, per cui lì non c'è andato con mano pesante. Però poi, per carità, qui poi qualcuno può dire, ecco, vabbè, Michele fa l'avvocato difensore per principio, per cui va bene.
Michele, ti faccio salutare da Enzo Rambone che è qui.
Ciao Michele.
Caro carissimo.
Ti salutiamo invitando tutti a scrivere, mi raccomando, via mail, per chi volesse partecipare al grande corso di giornalismo di Michele Plastino. Poi
dove viene anche Gifuri ogni tanto e ci onora, ed è stato bravissimo.
È diventato interessante, cioè, è interessante e anche divertente, quindi coinvolgente questo corso. Mi raccomando, Michele Plastino @virgilio.it. Michele Plastino @virgilio.it.
E vi rispondo a tutti, così poi possiamo parlare personalmente. E porta Pienzo una volta.
Va bene, veniamo insieme allora. Veniamo insieme, così
no, possiamo inaugurare un corso come opinionista.
Vediamo. No. Stiamo organizzando qualcosina, poi vi daremo dettagli più là con il nuovo anno, qualcosina, se ci riusciamo, tra Radio Marte e Michele Plastino. E auguri ancora a Radio Sportiva, che oggi compie 13 anni.
Grazie, siete stati molto carini, al di là di quelle che sono le concorrenze, che poi non contano niente, perché si può fare sempre tutto dando soddisfazione a tutti, e grazie a nome di Radio Sportiva, della proprietà e della mia redazione, per questi auguri di Napoli. Grazie.
Grazie a Michele Plastino. Noi andiamo in pubblicità, tra poco Antonio Giordano dal Corriere dello Sport. Stadio a 2 giorni da Napoli Inter. C'è da parlare di Meret, che giocherà, di Osimhen, di Zielinski, incerta la sua presenza, bisogna capire come sta dopo l'infortunio con il Real Madrid, della cittadinanza onoraria di Luciano Spalletti il 7 dicembre a Napoli, dove De Laurentiis, alla cui cerimonia De Laurentiis dovrebbe non esserci, e della querella stadio De Laurentiis che vuole comprarlo, ma chi? Da chi? Dal sindaco. Il sindaco non vende stadio, no Peppe Variali? Il sindaco vende gli stadi? No, non è una delle opzioni, che non è, non è una delle, diciamo, degli elementi, diciamo, che connotano l'attività di un sindaco di una città italiana. Pubblicità.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Enzo Rambone qui in studio, Tony Molai in regia. Questo amico Antonio scrive: ma sapete che la Corte dei Conti può indagare e sanzionare anche penalmente quegli amministratori che dovessero svendere un bene o patrimonio pubblico? Lo dico a quelli che pensano che cedere lo stadio al Napoli sia una cosa semplice. Sì, perché la Corte dei Conti, secondo l'articolo 100 della Costituzione, tra le varie attività che svolge c'è quella del controllo sulla gestione finanziaria degli enti dello Stato, per cui c'è il controllo della Corte dei Conti anche sulle attività finanziarie del Comune di Napoli, compresa quella della vendita o della gestione dei beni immobili di cui fa parte lo stadio Maradona. Quindi non è una questione semplice, peraltro come dicevamo non può venderlo il sindaco, ma c'è bisogno di una proposta di acquisto da parte dell'acquirente scritta, e certificata, e dopodiché c'è bisogno di una delibera che venga votata dal Consiglio Comunale, mi pare all'unanimità in questo caso, e quindi insomma non è una questione semplice. Però torniamo a Napoli-Inter nel frattempo, 0816366363 per intervenire in diretta. Enzo Rambone, giocherà ancora una volta Juan Jesus come quarto a sinistra vista l'emergenza esterno. Come è messo il Napoli dal punto di vista della manovra da quel lato? Perché Di Lorenzo e Politano funzionano bene a destra.
Sì, purtroppo in queste ultime due partite non abbiamo visto a sinistra quello che è stato fatto a destra con l'accoppiata Politano Di Lorenzo, e quindi tutto il peso diciamo dell'attacco è stato su Kvara, perché Juan Jesus ci giocava 30-40 metri dietro ed era più a protezione della difesa che diciamo per essere propositivi in avanti e andare in accoppiata con Kvara. Diciamo è un Napoli oggi un po' monco a sinistra, dove Mazzarri si garantisce una maggiore copertura ma una minore spinta. Tornando al discorso poi della difesa, abbiamo visto che la difesa, indipendentemente dal valore degli interpreti, è condizionata dalla fase difensiva, e la fase difensiva è condizionata dalla condizione atletica, quindi tutto dipende poi alla fine da quello, è quello che diciamo, quindi potremo vedere dei miglioramenti ma non nel brevissimo termine, ma quando il lavoro dei, diciamo, dei collaboratori di Mazzarri incomincerà a dare i suoi frutti.
Questo amico scrive: Kvaratskhelia si è slogato una spalla per indicare a Juan Jesus di scendere sulla fascia continuamente durante la partita. Messaggio vocale, ascoltiamolo, poi andiamo da Antonio Giordano.
Gianluca, buon pomeriggio, Mario.
Buon pomeriggio, Mario.
Forse il presidente De Laurentiis non l'ha ancora capito, non gli è chiaro che lo stadio, stadio Maradona è lo stadio della città di Napoli e dei napoletani. Mettiamo pure che il comune lo venda, è un indomani che De Laurentiis o la famiglia De Laurentiis lascerà il calcio Napoli, a chi andrà a finire questo stadio? Quindi lo stadio è della città di Napoli e dei napoletani. Che voglia apportare qualche miglioria va bene, ma mai venderlo.
Adesso l'ha già fatto, quindi
buona giornata,
onestamente,
Forza Napoli.
Dobbiamo dirlo, questo lo ha già fatto Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, eccomi qua.
Dovremmo parlare solo di Napoli-Inter, perché siamo a due giorni da una sfida cruciale, e noi cominciamo con te proprio così, perché insomma il Napoli domenica saprà se dovrà lottare per lo scudetto ancora oppure per uno dei posti restanti da Champions League.
Ma è chiaro che è una partita sotto questo aspetto decisiva per il Napoli, ovviamente non per l'Inter, ma per soltanto la vittoria probabilmente, ma se non perdi comunque tieni viva ancora una speranza limitata. La stagione è lunghissima, c'è Balle oggi, quello che dicevamo l'anno scorso, ma a proposito del Napoli, già stasera capiremo altre cose sulla Juve, che secondo me resta una candidata di grande spessore per la corsa a scudetto, però è chiaro che la partita di domenica ha un valore preciso, ecco.
Eh sì, anche perché a Juve sembra una banalità che lo si dice in maniera molto così con spontaneità e con semplicità, però il fatto che non abbia le coppe è comunque alla lunga un vantaggio, certamente. 0816366363 per intervenire in diretta, c'è Gino con noi. Gino, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, Gino D'Avezzo. Allora, io sento molte cose inesatte sulla questione dello stadio. Praticamente la Corte dei Conti non ci azzecca niente col penale.
No, no, vabbè, questo era un messaggio. Io ho chiarito che la Corte dei Conti comunque svolge un controllo sugli enti dello Stato finanziario.
È chiaro, io ho fatto l'amministratore più di 15 anni nel mio comune, quindi assessore, consiglio comunale, so qualcosa. Quando riguarda lo stadio di tutti e di Napoli, voglio ricordare all'amico che il comune di Napoli ultimamente ha messo in vendita Agnano, Circolo del Tennis, Circolo Posillipo, 20.000 appartamenti di edilizia popolare, 20.000 terreni, capannoni, uffici, ha messo in vendita di tutto, perché ovviamente stava in dissesto e doveva farlo per forza. L'unica cosa che è bene indisponibile per adesso è lo stadio, ma questo non è, diciamo, dal punto di vista amministrativo non è un problema, perché il transito da bene disponibile a bene indisponibile basta una semplice delibera di consiglio comunale, ci vuole la volontà, però
poi c'è bisogno della unanimità però del consiglio.
No, è una delibera semplice,
ma deve essere votata o no?
Deve essere votata al consiglio comunale, come quando si tratta di beni comunali è sempre il consiglio comunale, non è la giunta.
Ma ci vuole la maggioranza, i due terzi o l'unanimità?
La maggioranza semplice. Perfetto. È una delibera di consiglio comunale semplice, non è una cosa complessa.
Gino, è stato chiarissimo da questo punto di vista.
Ti posso dare la mia idea?
Sì, prego.
Il problema non è la vendita dello stadio, perché il comune di Bergamo ha venduto all'Atalanta per 8 milioni e 6 lo stadio di Bergamo. Quindi la cosa si può fare, è fattibile. Però il problema secondo me è De Laurentiis, perché De Laurentiis non può rinnovare. Può fare se volete dire. Il comune ovviamente d'accordo.
Ecco Gino, non ti sentiamo più, scusaci, grazie per questo contributo. Io torno ad Antonio Giordano. Antonio, ma davvero De Laurentiis vuole comprare lo stadio?
Non lo so.
Cioè, secondo te l'idea, perché ieri si diceva sì, fa chiacchiere da 20 anni, non ha mai prodotto una carta scritta, ecco, una proposta.
Presente con una proposta, non mi risulta che ci sia stata la proposta. Vale quello che ha detto il sindaco a proposito sulla frase in televisione di De Laurentiis, è una banale frase retorica che onestamente si poteva anche risparmiare, semplicemente perché mira a cavalcare quello che è il sentimento popolare, ma in questo modo mi sembra che siamo veramente di fronte a una scelta populistica che neanche il più esasperante degli tifosi li conoscerebbe.
Un po' da guerra fondaio, se vogliamo essere onesti, insomma, in un momento tranquillo e sereno tirar fuori una frase del genere, insomma, significa accendere il fuoco, ecco, questo è...
No, neanche, dai, la gente più intelligente di quella che si può far passare, onestamente, se me lo consenti. Cioè, pensare di lusingare i tifosi attraverso l'etichetta di Juventino del sindaco sembra riduttivo per l'intelligenza altrui.
Sicuramente.
Tra l'altro che il sindaco Juventino non mi sembra neanche un reato.
Assolutamente.
Ma se permettete, cioè, voglio dire, altrimenti riscriviamo.
Del resto De Laurentiis è romano, quindi.
Ma riscriviamo i codici della comunicazione.
Lo dico, appunto, è romano. Senti Antonio, ma Napoli-Inter, ma il Napoli vale davvero l'Inter come squadra? A tutto tondo, considerato tutto,
per me il Napoli è più forte dell'Inter come organico. Napoli è una squadra che non può aver cancellato nella valutazione complessiva tutto quello che ha fatto l'anno scorso, e ciò accresce i meriti già giganteschi di Giuntoli e di Spalletti, perché hanno completato un progetto avallato ovviamente dalla società, da De Laurentiis, ci mancherebbe, con gli investimenti, ma l'hanno sostenuto sotto il profilo tecnico, tattico e delle competenze. Il Napoli ha una qualità enorme, è la stessa qualità che da anni l'ha portato ad essere protagonista, tranne un paio di stagioni. E però l'Inter è una grande squadra, e lo sta dimostrando, che sia un grande club non si può discutere, e quindi sta meritando il vantaggio in campionato, anche se io l'ho visto domenica a Torino e devo dire che sono rimasto abbastanza perplesso sull'atteggiamento. E anche nel primo tempo della Champions, poi c'è questa squadra del secondo in cui sono stati ribaditi certi concetti sulla qualità dell'organico, e quindi se il Napoli valga l'Inter lo dice il campo, e il Napoli per valere l'Inter lo deve battere, altrimenti il Napoli non varrà l'Inter, e tutto quello che ci siamo detti non viene cancellato ma viene sostenuto da un'idea nuova, cioè quella che l'Inter nel caso non perda il Napoli addirittura vinca, sia stato in grado di ribaltare o perlomeno di dare un senso diverso ai valori.
È vero, e allora con l'analisi di Antonio Giordano chiudiamo questo collegamento. Caro Antonio, ti auguriamo un buon fine settimana, una buona partita, un buon avvicinamento a Napoli-Inter. Domani non parlerà Mazzarri, quindi insomma ci sarà da lavorare in maniera diversa.
La vigilia di Napoli-Inter onestamente
Eh sì.
Mi lascia perplesso anche questa scelta, però.
È vero. Perché no, non è, non si tratta di Napoli-Empoli, è Napoli-Inter e anche no, se no, ci sono. Appunto.
E non vale il principio che abbia parlato mercoledì sera. Mercoledì sera ha parlato di Napoli-Real Madrid.
È vero, è una scelta.
Noi facciamo la comunicazione in modo nostro, poi ti direbbero questo. Quando si parla dell'imponenza, dell'autorevolezza di un grande club, dello spessore di un grande club, bisogna metterci anche queste cose qui.
È vero, la gente ha sete di Napoli-Inter e vorrebbe sentire i protagonisti domani alla vigilia del match.
No,
questo
ma
è poco
non è una cosa che riguarda, bravo, non è una cosa che riguarda giornali, radio, televisione. Cioè, riusciamo ancora a sopravvivere senza il virgolettato degli allenatori. Però giornali, radio e televisione sono il ponte che conducono direttamente al cuore del
tifoso,
del
gente.
Cuore del club e la gente.
È vero.
Far tacere Mazzarri significa abbattere alla vigilia di una partita importante questa forma di collegamento. I grandi club fanno diversamente.
Siamo d'accordo con te. Grazie Antonio Giordano per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie,
ciao Antonio.
E buon lavoro ad Antonio Giordano. Sentito, ha ragione. Ragione. Alla vigilia Napoli-Inter, la partita più importante della prima fase della stagione, se non di tutta la stagione, c'è cioè il crocevia fondamentale di questa stagione per il Napoli. Il tecnico non parla. Che scelta è? Che senso ha questa scelta? Ce lo dovrebbero spiegare, non possono spiegarla come hanno fatto con il fatto che il tecnico abbia parlato alla vigilia della Champions e dopo Real Madrid-Napoli, perché ha parlato, come giustamente diceva Antonio Giordano, di quella partita. Ma di Napoli-Inter, chi la presenta Napoli-Inter? Alla gente, al cuore dei tifosi, chi ci arriva prima della partita con i Nerazzurri, la più importante della stagione? Non si sa.
Non dico va ad alimentare tutte quelle iniziative discutibili, no? Che ci sono state negli anni, quindi non è una novità. Ma io una cosa vorrei chiudere con una battuta, ma che poi può essere anche una riflessione tattica, che secondo me Mazzarri in questo momento invidia Inzaghi, perché questa partita lui la giocherebbe a specchio, quindi 5-2, 3-5-2. Però a parte la battuta, sarà una partita difficile e penso che la differenza la possano fare gli esterni. È una
ne parleremo tra poco, dopo la pubblicità avremo modo di parlare diffusamente anche dell'aspetto tattico di Napoli-Inter con Enzo Rambone, quindi voliamo in pubblicità tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta Gianluca Gifuni con Enzo Rambone qui in studio come ogni venerdì e con Tony Molai in regia per Forza Napoli. Sempre sarà Massa a dirigere Napoli-Inter. Questo amico dice Gifuni, ma con gli arbitri cosa troveremo domenica? Sono più preoccupato per l'arbitro che dell'Inter. E poi Gifuni, perché non parlate mai di Nicola Lombardo e degli uffici stampa? A Napoli si possono criticare Nathan e Meret, ma mai queste persone quando sbagliano, scrive Giù. Ma noi, un giornalista deve valutare in maniera positiva o meno positiva quello che vede e quindi raccontare. Quindi quando si criticano i calciatori o si valutano la prestazione di un calciatore, lo si fa sulla base di una partita. Noi qui stiamo criticando la scelta di non far parlare alla vigilia di una partita così importante l'allenatore, che possa alimentare i cuori della gente che in questo momento non aspettano altro che incamerare, diciamo, input relativi a una sfida decisiva tra Napoli e Inter. Ma non sappiamo però questa scelta da chi sia stata partorita, quindi come facciamo a fare valutazioni personali sull'attività delle persone? Lo facciamo su tutto il club, che secondo noi, diciamo così, non ha fatto la scelta giusta a non far parlare Mazzarri domani alla vigilia di Napoli-Inter. Questa è la verità. DJ Daddy per Vincenzo, Jimmy del Parco Villa Teresa. Ecco per Enzo. Enzo, Jimmy del Parco Villa Teresa ha detto che il papà di Vincenzo vorrei che ricordassi che ha salvato il Napoli nell'82-83. Certo, detto questo, la storia ci dice che a sinistra un destro può fare sfacelli, Zuniga e Spinazzola per dirne due. Quindi Di Lorenzo a sinistra e Zanoli a destra, che ne pensate? Io penso positivo su questo aspetto, anche perché è stato proprio Mazzarri a creare Zuniga, che veniva dal Siena e giocava a destra, e nella difesa a 4 addirittura lo spostò a sinistra come quinto a sinistra nel suo 3-5-2. Vuoi dire qualcosa a proposito di DJ Daddy che ricorda che Gennaro Rambone ha salvato il Napoli?
Sì, è per quel lavoro che si fece insieme a Pesaola in quegli anni, che ha consentito poi al Napoli di restare là e poi di vedere arrivare a Napoli anche Diego Maradona, quindi è stata una salvezza molto importante.
Pesaola e Rambone, tutti e due insieme, non ci sono più, però insomma ci guarderanno dall'alto in questo momento. Tutti e due.
Sicuramente.
Tutti e due. Va bene, grazie a DJ Daddy. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Gifuni, se giochiamo con Juan Jesus sulla fascia destra, ci consegniamo a Dumfries e un Napoli perde, non ci sta niente da fare. Non deve giocare Juan Jesus con la fascia.
Sulla fascia sinistra.
Vuole coraggio a mettere Zanoli. Anche a piedi investito va buono stesso, Guaglione è forte. Questo è il mio parere. Mi chiamo Gianni Zazzaro. Ciao.
Salve Gianni. Angelo al telefono. Buon pomeriggio.
Buongiorno. Volevo fare una domanda a Rambone, che è molto attento tatticamente. Io sono d'accordo sull'intervento precedente alla telefonata, cioè Mazzarri ha detto noi andiamo a Madrid, una sorta di allenamento anche per drammatizzare un po' il momento. Io penso da questo allenamento, a parte tutte le cose che ci siamo dette, sottolineato insomma che a sinistra ci manca qualcosa, quindi io addirittura vedevo un Juan Jesus quasi con una difesa 3.5, cioè lui bloccato a fare solo il difensore esterno, quindi per me è stato non errore, perché lui insomma era arrivato da poco. Io di tutte le ipotesi, rimanendo il modulo a 4, più che mettere Zanoli che dovrebbe non solo esordire ma cambiare il piede, mettere il capitano che è molto più intelligente ed utile, e poi conosci i movimenti di Clara, con uno Zelis che dovrebbe diciamo dare un pochino di sostegno più alla Giorgiano per non tenerlo isolato,
per ricreare un asse di sinistra insomma che funzioni
dare
bene
poco, diciamo al ragazzo dall'altra parte che è stato, fu un po' criticato i pochi minuti che fece prima di andare alla Sampdoria, ma tutti ne parlano come un ragazzo pieno di salute, di forza.
E allora Angelo, grazie, è tutto chiaro, grazie, facciamo rispondere Enzo Rambone. Grazie Angelo per essere stato con noi.
Sì, no, è semplice. O Mazzarri non crede in Zanoli, oppure ci crede, però ha avvertito che in questo momento, per la condizione degli interpreti della difesa e per la condizione della fase difensiva in generale del calcio Napoli, è più opportuno puntare su un difensore che su un esterno, non ci sono altri motivi, diciamo.
Sentiamo questo messaggio, via.
Ciao Gianluca.
Buongiorno.
Secondo me De Laurentiis si è voluto sparare la posa con Cannavaro per dire tu hai comprato il centro paradiso, io voglio comprare lo stadio e lo
a chi si mette più su, insomma, chi si mette sopra
nel giro di un anno. Dai, forza Napoli sempre. Ciao.
Ciao, grazie caro amico, sentiamone un altro.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi Napoli, avevo mandato un altro vocale ma ne ho mandato un altro sentendo questo fatto della mancata conferenza stampa prima di una partita così importante. Cioè questo denota proprio, proprio come ha detto il giornalista Giordano, la piccolezza di questa società. Cioè così un atteggiamento censorio, chi li sa perdono 10 minuti in un'intervista, che tu dici perdi 2 ore lo togli all'allenamento, insomma. Non presentare l'allenatore, non fare prima di una partita così importante, denota veramente anche l'atteggiamento censorio di questa società verso la stampa e anche verso la tifoseria, una mancanza di rispetto assoluto. È un presidente piccolo, piccolo, piccolo.
Va bene, sentiamo un altro, poi chiudiamo perché c'è già Dario Sarnatale.
I giornalisti e l'ottimo lavoro che fanno, l'importanza anche del ruolo. Ma in questo caso la mancata conferenza stampa, devo dire, da tifoso ne sono d'accordo. Perché le domande sarebbero state Meret.
Sì, in effetti in tanti l'hanno criticato anche oggi.
Juan Jesus. Tutto a creare un clima negativo prima della partita. Quindi il clima negativo ci sarà se perderemo e non ci sarà, speriamo.
E invece noi vogliamo creare un clima positivo. Osimhen dal primo minuto in campo, anche se non è al massimo della condizione, ma magari aumenta, diciamo così, la sua condizione nei prossimi 2 giorni, visto che insomma ci sta lavorando il Napoli su questo, e speriamo che Zielinski possa essere in campo dal primo minuto. Dopodiché lo stadio è quasi sold out, quindi sarà pieno e sarà il pubblico a trascinare il Napoli verso una vittoria che potrebbe definire in maniera diversa le prossime tutto il resto della stagione, e quindi consentire al Napoli di lottare ancora per lo scudetto e non solo per un posto Champions. Enzo Rambone in chiusura.
No, io volevo sottolineare questa cosa e fare una premessa che io non conosco Cannavaro, non l'ho mai conosciuto in vita mia, però al di là di quella che è, ma alla base una strategia anche di business, però fare un investimento così corposo in una struttura da rifare completamente, io l'ho visto un atto anche di amore per la storia del Napoli. E quindi va dato merito a Cannavaro di aver fatto questo investimento. Quindi Cannavaro lo sta dimostrando con i fatti, con le associazioni, con questo investimento. Il presidente, per quanto riguarda le strutture, oggi
vince il Napoli tanto, con l'Inter, Enzo?
Ma io vedo, diciamo, una partita molto combattuta, e potrebbe anche vincere, dipende un po' anche dall'atteggiamento dell'Inter, perché il Napoli farà sicuramente una grande partita, questo è certo. Se la fa anche l'Inter, dovrebbe finire in pareggio.
Allora, tra poco con noi in Marte Sport Live e con Dario Sarnataro, Riccardo Bigon in onda, ex direttore sportivo del Napoli prima di Giuntoli, era Mazzarri, era Benitez anche fino al 2015, quando poi arrivò Sarri e c'era Giuntoli dall'altro lato, quindi in un'era particolare del Napoli, Mazzarri, Benitez, c'era Riccardo Bigon, che tra poco sarà ai microfoni di Radio Marte. Nel frattempo grazie ad Enzo Rambone,
grazie
per essere
voi.
Stato con noi, grazie a Tony Molaici, Gigi Soriani per aver curato la regia, a tutti voi per averci seguito, sarà un fine settimana intenso, seguiteci minuto per minuto, vi daremo tutte le notizie, le news e le curiosità relative all'avvicinamento verso Napoli-Inter, che poi seguiremo con una domenica sera di fuoco qui su Radio Marte. È tutto per il momento, buon pomeriggio.